Emons Record.
Le parole smorfioso, effeminato, risuonavano di continuo in bocca agli adulti attorno a me. Non solo a scuola, non solo in bocca ai due ragazzini. Quando le sentivo, erano come lame di rasoio che mi straziavano per ore, per giorni, che rimuginavo, che ripetevo a me stesso. Continuavo a dirmi che avevano ragione, speravo di cambiare. Ma il corpo non mi obbediva e gli insulti riprendevano. Gli adulti del paese che mi dicevano smorfioso e effeminato non sempre lo dicevano come un insulto, con l'intonazione che lo caratterizza. Lo dicevano talvolta con stupore. Perché sceglie di parlare, di comportarsi come una femmina, se è un maschio? Accecato dagli dèi reso indovino, Tiresia ha attraversato i generi e il suo mito continua a mutare nei secoli. Simbolo di fluidità e cambiamento, di esplorazione e rinascita. Sono Silvia Pellizzari e questo è Tiresia, un podcast che parla di letteratura queer, una produzione Emons Record. Puntata 7. Edouard Louis. Allancourt è un paese piccolissimo della Piccardia, una regione nel nord della Francia. Ha 1500 abitanti e nessun motivo per essere famoso. Ha una farmacia, una posta, un alimentari, una pompa di benzina a bordo strada, di quelle che si vedono nei film anni 80 e sembrano poter crollare da un momento all'altro. Un bar che vende anche tabacchi, una pasticceria chiusa con i giornali attaccati ai vetri dall'interno. Poco altro. Ho girato per tutto il paese più volte, cercando un centro che non esiste. Avanti e indietro, a volte in tondo, alla ricerca di qualcosa di vivo. In tutto il paese ho trovato 4 persone. Un uomo con una giacca pesante che cammina in una via periferica. 2 persone su un marciapiede, all'angolo tra 2 strade. Una donna con un maglione rosso, in Rue Louis Deneux, con le mani dietro la schiena, nella posa che io chiamo di Don Abbondio. È in piedi, su un gradino davanti all'ingresso di una casa. Forse ha suonato il campanello e sta aspettando che qualcuno le apra. E nel frattempo passa l'automobile di Google e lei guarda dritto quel marchingegno. Ma il suo sguardo è pixelato, sfocato. Sappiamo che esiste senza poterlo vedere. È in queste strade che è cresciuto Edouard Louis. Anzi, è in queste strade che è cresciuto Eddie Belgueule. Nato il 30 ottobre del 1992, è il primo figlio di suo padre e di sua madre, che aveva già avuto 2 figli dal primo marito, un uomo alcolizzato che sarebbe morto di cirrosi epatica, trovato a terra in stato di decomposizione giorni dopo la sua morte. Arriveranno altri 2 figli, gemelli, a formare una famiglia allargata con 5 figli avuti da matrimoni diversi. In questa storia ci sono 2 nomi perché ci sono 2 vite. Ci sono un prima e un dopo. E il vuoto tra il prima e il dopo è un'interruzione della linea della vita sul palmo della mano sinistra. È un salto preceduto da un nome che scompare e seguito da un nome che è una finestra che affaccia su un'esistenza nuova. Edouard Louis nasce Eddie Belgueule. Il padre lo chiama Eddie come i personaggi delle serie americane che vede in TV. Il suo cognome, Belgueule, che tradotto suona un po' come spaccone, faccia tosta, vicino a un nome americano non fa che dare al padre una certezza. Suo figlio sarà un duro. Nasce in una famiglia operaia. Il padre lavora in fabbrica e beve parecchio. La madre è casalinga, cura la casa e i figli. Non ha un lavoro fuori dalle mura domestiche perché sarebbe disonorevole averlo. Vorrebbe dire che suo marito non è in grado di mantenere la famiglia. Cresce in una casa senza riscaldamento. I soldi sono pochi, spesso non si mangia, si fa credito all'alimentare del paese. A volte si cena con latte e basta, perché non c'è altro. Ci si lava a turno nella vasca da bagno senza cambiare l'acqua. Nessuno, ovviamente, vuole essere l'ultimo per non dover entrare nell'acqua putrida. Fuori casa, razzismo, sessismo, violenza. È la Francia del profondo nord, dove Marine Le Pen raccoglie il maggior numero di voti. Il primo libro di Édouard Louis si intitola Un finir avec Eddie Belgueul. In Italia è uscito per Bompiani, prima con il titolo Il caso Eddie Belgueul, poi 2 anni dopo con il titolo Farla finita con Eddie Belgueul. Quando esce in Francia, nel 2014, Édouard Louis ha 21 anni e non è più Eddie Belgueul da uno. Il libro diventa un caso editoriale nel giro di un attimo, perché l'autore è giovanissimo e ha un enfant prodige dall'Accademia francese. Ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Parigi e a 21 anni ha scritto e curato Pierre Bourdieu, L'insoumissione en héritage, ovvero l'opera sul sociologo e antropologo tra i più importanti della seconda metà del Novecento. L'anno dopo dirigerà una raccolta di saggi con trascrizioni di conferenze e testi brevi, Demos, la cui prima uscita è su Michel Foucault, dal titolo Foucault contre lui-même. Tutte cose che con l'uscita del libro lo catapultano sotto l'attenzione mediatica. Un finir avec Eddie Belgueul è una storia autobiografica spietata. Non solo, è un esordio, ed è un esordio brillante. Sembra che Édouard Louis scriva da sempre, dice Xavier Dolan, altro enfant prodige del cinema in questo caso. Ha una scrittura matura, pulita, senza sbavature. In più è una storia di violenza, di sofferenza, di emancipazione e affrancamento, di colpa e di desiderio. È la storia della sua infanzia e della sua adolescenza. Della mia infanzia non serbo alcun ricordo felice. Il libro si apre così, con una frase che assomiglia a una freccia scagliata nella corteccia di un albero. È una dichiarazione di intenti e mette subito in chiaro una cosa. Sto per raccontare una storia feroce. L'infanzia di Eddie Belgueul, che sono io, ma che è anche un altro. Dentro ci sono molte cose, il bullismo e la violenza a scuola, i bambini più grandi che lo picchiano e lo umiliano, senza che lui reagisca mai, così sensibile da pensare a cosa penseranno i bulli se una sua reazione rischi di offenderli. La vita di paese, dove non esistono ambizioni né progetti per il futuro. I ragazzi si incontrano alla fermata del bus a bere, a vantarsi di pericoli affrontati, di comportamenti temerari, tecniche di seduzione. Le ragazze hanno il solo desiderio di trovare marito e un posto da cassiera. La violenza in casa, che a volte prende la forma del silenzio, altre quella dell'insulto. E la povertà, che spesso è fonte di vergogna, altre volte è così radicata nella vita delle persone da diventare qualcosa che si porta in giro con naturalezza, come un naso grosso o un maglione logoro. Attorno distese di campi di colza, e l'odore del letame messo a bruciare al sole. Emerge forte la volontà di riuscire ad appartenere a quel posto, nonostante tutto, lo sforzo di aderire a certi codici, a certe regole. Eddie fa di tutto pur di provare ad adattarsi a quella che è la sua vita, a ciò che si aspettano da lui. Essere un maschio, un duro, passare dalla scuola alla fabbrica, trovare una ragazza e seguire le tracce già lasciate da suo padre, da suo nonno e dagli uomini della sua famiglia prima di lui. Ma percepisce il tono differente della sua voce, il suo modo di ancheggiare, il suo gesticolare, il sottile piacere che prova indossando di nascosto i vestiti di sua sorella. Le arie le chiamano i suoi genitori e i suoi fratelli.
I miei genitori le chiamavano arie e mi dicevano smettila con le tue arie. Si chiedevano ma perché Eddie si comporta come una femmina? mi ordinavano «datti una calmata, non puoi finirla con tutti questi gesti da checca?» Pensavano che avessi scelto di essere effeminato, che obbedissi a una mia estetica per far dispiacere a loro. Ma anch'io ignoravo le cause di ciò che ero. Ero dominato, soggiogato da quelle smancerie. E non ero io a scegliere quella voce acuta. Non sceglievo né la mia andatura, l'ancheggiare accentuato, troppo accentuato, né le grida stridule che mi sfuggivano dal corpo, che non lanciavo, ma che mi sfuggivano letteralmente dalla gola quando ero sorpreso, contento o impaurito.
La violenza va di pari passo con la scoperta. Mentre i suoi genitori, la sua famiglia, il paese, mentre tutti pensano che c'è qualcosa che non va in lui, mentre lo insultano e lo riempiono di botte, in Eddie cresce la consapevolezza e cresce il senso di colpa. Per non essere l'uomo che suo padre vorrebbe, per non avere interesse nelle ragazze e per i giochi da maschi, per sentirsi attratto dagli uomini. La violenza narrata in questo libro è soprattutto quella del linguaggio. Si potrebbe dire che è una storia sul linguaggio che ci impone un'identità. In un'intervista alla domanda «Cos'è la violenza?», lui ha dichiarato «Il progetto fondante del mio libro. Volevo fare della violenza uno spazio letterario, come Marguerite Duras ha fatto con l'amore. Solo le parole possono dare un nome a quello che subiamo e definirlo. Veniamo attraversati dalla violenza e non sappiamo che è violenza. È questa la trappola». Matteo Bibianchi, autore e scrittore, è stato il primo a presentare Édouard Louis dopo la pubblicazione del primo libro in Italia. Lo incontro una sera di settembre e prima di bere una birra insieme in una Milano estiva e calda, gli chiedo cosa ricordi di quel giorno.
Sì, ricordo che è stato l'Istituto di Cultura francese a Milano che mi aveva invitato perché Édouard Louis era in Italia per presentare il suo primo libro e avevano chiesto a me di presentare questa serata. A me il libro aveva molto colpito perché secondo me mette in scena una condizione abbastanza particolare che è tipica in realtà dell'omosessualità, specialmente maschile, cioè quella di un contesto rurale, anche un po' brutale, con insomma una società nella quale le questioni tra maschi si risolvono prendendosi a botte, eccetera, eccetera, un ragazzino che evidentemente ha una sensibilità e una personalità diversa da quelli che lo circondano, viene percepito d'alieno addirittura dalla sua stessa famiglia, ed è qualcosa che prescinde dal sesso, nel senso che è ancora un bambino, ancora un ragazzino, quindi non ha ancora nessuna esperienza sessuale, non sa neanche dare un nome preciso a questi suoi atteggiamenti e a come viene percepito dagli altri, ma in realtà sappiamo appunto che questo si svilupperà come la sua identità sia personale che sessuale, e quindi a me aveva colpito molto, trattandosi anche di un libro autobiografico, dell'onestà e della brutalità con cui ne parlava. Quando ho conosciuto Edouard, alla presentazione di lui mi hanno colpito due cose. Il primo luogo, il fatto che fosse così timido, ma allo stesso tempo così determinato, così risoluto. Cioè, in lui io ho notato quella caratteristica che ogni tanto si trova nelle persone, cioè il fatto che era un ragazzo di 21 anni, ma sembrava in realtà già un adulto con un'idea molto precisa di quello che voleva comunicare e di come lo voleva comunicare.
La violenza è anche al centro del suo secondo libro, che addirittura ne riporta la parola nel titolo. Histoire de la violence, storia della violenza, esce nel 2016, sempre per Bompiani. Se in farla finita con Edible Girl la violenza era soprattutto quella verbale, Nel suo secondo libro, al centro di tutto, c'è quella fisica e psicologica. La storia racconta la notte di Natale del 2012, quando Edouard Louis, rientrando a casa dopo aver festeggiato con alcuni amici, viene affiancato in Place de la République da un ragazzo, Reda, con cui cammina per un pezzo di strada.
Ho incontrato Reda una notte di Natale. Verso le 4 del mattino stavo tornando a casa dopo una cena da amici. Mi ha avvicinato per strada e alla fine gli ho proposto di entrare nel mio studio. Lì mi ha raccontato la storia della sua infanzia e l'arrivo in Francia di suo padre, in fuga dall'Algeria. Abbiamo trascorso il resto della notte insieme, abbiamo parlato, abbiamo riso. Alle 6 del mattino ha tirato fuori una pistola e ha detto che mi avrebbe ucciso. Mi ha insultato, strangolato, violentato. Il giorno dopo ha iniziato il procedimento medico e legale. Più tardi mi sono confidato con mia sorella e l'ho poi sentita raccontare quegli avvenimenti a modo suo. Guardando indietro alla mia infanzia, ma anche alla vita di Reda e di suo padre, riflettendo sull'emigrazione, il razzismo, la povertà, il desiderio e gli effetti di un trauma, anch'io vorrei capire che cosa è successo quella notte. E da lì tracciare una storia di violenza.
Per tutto il libro la narrazione è sul filo di una tensione che sembra sia sempre sul punto di esplodere. Quando Reda avvicina Edouard, quando ridono insieme e quando salgono in casa, quando parlano delle loro vite e la loro è una normale notte di passione, noi in realtà sappiamo che non è così, che presto tutto salterà in aria. E questo ci tiene in allerta. Quando arriverà la violenza? Come sarà? Come si trasforma in stupro una passeggiata nel freddo di dicembre? Ma c'è un elemento ancora più interessante. Se in Farla finita la storia era raccontata dalla voce e dal punto di vista di Edouard, qui la sentiamo narrata dalla voce di un'altra persona. È passato un anno dalla notte della violenza e Edouard è tornato nel paese dove è nato, ospite della sorella. Chiuso in camera, la sente raccontare la notte della violenza al marito. È come se ci fosse un filtro, un vetro tra quello che è accaduto e quello che sentiamo raccontato, e in mezzo ci sono i commenti di Edouard stesso. A una giornalista che gli ha chiesto se in Storia della violenza contasse più la storia della violenza, lui ha risposto: «Sì, dopo il tentativo di omicidio e lo stupro, ho cominciato a raccontare la mia storia agli amici, a mia sorella, ai poliziotti, e mi sono reso conto che gli altri avevano cominciato a raccontare la mia storia al posto mio. Io non mi ci riconoscevo più». Questo libro è un'autobiografia, ma il narratore non sono io. È mia sorella che racconta la mia notte di violenza. Io la sento parlare, nascosto dietro una porta. È una tragedia delle nostre vite. Le nostre storie sono sempre raccontate dagli altri. Recentemente questa storia è tornata sulle pagine dei quotidiani francesi perché dopo 10 anni dei fatti e dopo un anno di carcere, Reda, che si è sempre proclamato innocente dal giorno del suo arresto, è stato assolto dalla Corte d'Appello di Parigi dall'accusa di violenza sessuale. Le testimonianze degli amici di Edouard Louis, Didier Ribon e Geoffroy de la Gannerie, sono state infatti giudicate contraddittorie e insufficienti e i magistrati hanno ritenuto che non ci fosse alcun elemento a corroborare le accuse dello scrittore. In un post su Facebook lui ha dichiarato: «Ho perso oggi? Non lo so, non avevo niente da guadagnare, non si vince mai vivendo esperienze come questa, puoi solo perdere o perdere. Non mi sono mai fidato abbastanza di questo sistema da aspettarmi qualcosa da esso e in ogni caso non ho mai pensato che le possibilità che questo sistema mi offriva, punire, potessero portarmi qualcosa. Sono solo sbalordito, persino abbattuto, che un giudice possa mettere in discussione la mia storia». terzo e il quarto libro di lui, anche se sono usciti ad anni di distanza uno dall'altro, appaiono a mio avviso mescolati e amalgamati insieme. Qui a toi mon père, che ha ucciso mio padre, esce nel 2018. Combat et métamorphose d'une femme, lotte e metamorfosi di una donna, è uscito nel 2021 in Francia per l'edizione Seuil e in Italia a ottobre 2021 per La nave di Teseo. Anche qui nei titoli c'è una parola violenta che arriva in maniera naturale dopo i primi due. Farla finita, violenza, ucciso, lotte. Chi ha ucciso mio padre sembra un manifesto, ma lui ha assicurato che non lo è. Sembra un pamphlet, ma lui ha assicurato che non è nemmeno questo. Che cos'è allora? Può essere visto come una lettera, uno sfogo. Qualsiasi cosa sia, è destinata a un uomo, suo padre, che non potrà raccogliere le sue parole, anche se questo libro parla della sua storia. Chi ha ucciso mio padre parla infatti direttamente a suo padre e racconta al padre la storia che lui stesso, il padre, ha vissuto, quasi che raccontargliela, scriverla per lui, la renda più vera. Non solo, a raccontarla è il figlio che ha potuto studiare, che si è emancipato da una classe sociale, da una condizione economica, da una geografia. E la distanza da quel mondo, l'emancipazione stessa, riescono a leggere in modo diverso le cose, assumono nuovi contorni. È un j'accuse a tutti gli effetti e i destinatari di questo j'accuse hanno nomi e cognomi precisi. Sono politici francesi che con le loro scelte hanno tolto diritti e possibilità a suo padre, povero, non istruito, malato, disoccupato, dimenticato dalla società, soprattutto dopo l'incidente che lo vede coinvolto nella fabbrica in cui lavora. Un peso gli cade addosso, gli spezza la schiena, lo costringe a letto. Lui non fa sconti, non si nasconde dietro a paraventi. Li chiama in causa uno a uno, per nome. Chirac, Sarkozy, Macron, Hollande. Uno ha ridotto l'assistenza medica, l'altro ha facilitato i licenziamenti da parte delle aziende, aumentando lo sfruttamento. Uno ha tolto il reddito minimo ai disoccupati, l'altro ha diminuito le tasse ai più ricchi, togliendo al contempo 5 euro al mese ai sussidi dei più poveri. La violenza verbale di Eddie, trasformata in violenza fisica e psicologica in storia della violenza, diventa qui violenza politica. Alla storia della vita di suo padre si accompagna un altro piano narrativo, ovvero la storia della politica francese degli ultimi 30 anni. E alla fine di queste 90 pagine ci troviamo tra le mani una grande certezza, ovvero che il pubblico e il privato sono strettamente legati, avvinghiati, anche quando non ci sembra. Perché il corpo è politica, come tutto del resto, e la nostra alimentazione, la nostra salute, la nostra istruzione, le nostre possibilità, sono la diretta conseguenza di scelte precise, mirate, che i politici mettono in atto.
A marzo 2006, il governo di Jacques Chirac, presidente della Francia per 12 anni, e il suo ministro della Salute, Xavier Bertrand, annunciano che decine di medicinali non saranno più rimborsati dallo Stato e tra questi una grande quantità di medicinali contro i disturbi digestivi. I problemi di digestione erano una costante per te, perché dal giorno dell'incidente dovevi restare sdraiato tutto il giorno e perché avevi una cattiva alimentazione. È diventato sempre più difficile comprare le medicine per tenere il problema sotto controllo. Jacques Chirac e Xavier Bertrand ti hanno distrutto l'intestino. Nel 2009, il governo di Sarkozy e il suo complice Martin Hirsch sostituiscono l'RMI, un reddito minimo versato dallo Stato francese alle persone senza lavoro, con l'RSA, un reddito di solidarietà attiva. Tu percepivi l'RMI da quando non potevi più lavorare. Il passaggio dall'RMI all'RSA serviva, come diceva questo governo, a favorire il ritorno al lavoro. La verità è che da allora lo Stato ti ha tormentato perché ricominciassi a lavorare, nonostante la tua salute disastrosa, nonostante quello che ti aveva fatto la fabbrica. Se non accettavi il lavoro proposto, o meglio imposto, perdevi il diritto agli aiuti sociali. Dopo un po' di tempo sei stato obbligato ad accettare un lavoro da spazzino in un'altra città, per 700 euro al mese, piegato tutto il giorno a raccattare la sporcizia degli altri, piegato, quando avevi la schiena distrutta. Nicolas Sarkozy e Martin Hirsch ti hanno spaccato la schiena.
Nel suo quarto libro, Lotte e metamorfosi di una donna, il soggetto politico diventa sua madre, che prima di essere madre, prima di essere povera, non istruita, è una donna, e in quanto donna in un contesto politico, sociale e familiare subalterno, è vittima di una società patriarcale e vittima degli uomini della sua vita. Il libro si apre con uno scarto, una foto di sua madre a 20 anni, felice, come Edouard Louis non l'ha mai vista, né si ricorda. Da questo bivio, un paradosso per l'autore, lui racconta la storia di sua madre partendo da prima che fosse sua madre. Da un primo marito violento, due gravidanze in giovanissima età, la conoscenza di suo padre, l'arrivo di altri 3 figli, la subordinazione costante e perenne a un uomo alcolizzato, la certezza, incarnata dentro se stessa, di non poter in alcun modo sfuggire da quella vita. E la lotta, la rinascita, la metamorfosi e l'emancipazione di sua madre rispetto a un destino che sembrava già scritto. L'arrivo a Parigi, la scoperta di una vita diversa, semplice eppure eccezionale. Madre e figlio, seppur in momenti diversi e modalità differenti, compiono lo stesso percorso di emancipazione e cambiamento. Si elevano in qualche modo, mentre chi li aveva oppressi inizia la sua parabola discendente.
È strano, per tutti e due la vita è iniziata da perdenti della storia. Lei donna e io il figlio dissidente, mostruoso. Ma come in un'equazione matematica, un rovesciamento simmetrico ed esatto delle cose, i perdenti di quel mondo condiviso sono diventati i vincenti e i vincenti i perdenti. Dopo la separazione la salute di mio padre è peggiorata. Si è ritrovato completamente solo, ancora più povero di prima. Lui, che nella prima parte della sua vita aveva ogni potere su di noi, si è ritrovato delegittimato di tutto. La tristezza non gli ha più lasciato il viso. Tutto quello che gli dava forza è diventato la sua debolezza. L'alcol bevuto per una vita gli aveva rovinato il corpo. Il rifiuto di curarsi da sempre, dicendo che le medicine erano roba da donne, gli aveva indebolito gli organi. Gli anni di lavoro in fabbrica e poi quelli come spazzino, dicendo che era l'uomo che doveva portare i soldi a casa, gli avevano spaccato la schiena.
Con questi due libri, Edouard Louis vuole dirci che la politica si riflette direttamente sui corpi e sui loro movimenti. Ce lo dice raccontando nel primo di come il padre abbia perso il lavoro dopo un incidente in fabbrica. Racconta la schiena rotta, di come 5 euro abbiano inciso enormemente sulla vita del genitore, perché a volte 5 euro permettono di mangiare 2 volte in più o 2 volte in meno. Nel secondo ce lo racconta attraverso sua madre e la sua fatica, attraverso una donna incatenata a un ruolo, a una classe sociale, a uomini senza i quali non poteva mantenersi e dai quali voleva solo liberarsi. A guardare la sua opera nel complesso si può vedere, per dirla con le parole di Edouard Louis alla rivista Les Inrecoutibles, una cartografia generale del mondo sociale a partire dall'esperienza autobiografica. Leggere i libri di Edouard Louis in ordine di uscita significa avere la sensazione che l'autore faccia un giro completo. Parte da casa, si allontana, poi ritorna dopo aver visto il mondo. È pieno di rabbia, pieno di tenerezza, pieno di consapevolezza, raccontando la povertà, il bullismo, l'omosessualità, il desiderio, l'emancipazione. ma mai da un piedistallo, sempre da dentro, mai attraverso deviazioni, sempre informativa, mai annacquando, sempre prendendo la mira. Nessuno sguardo sfocato. Sappiamo che le cose esistono e ora le possiamo vedere. Avete ascoltato Tiresia, un podcast di Silvia Pellizzari, una produzione Emons Record. Sound design Stefano Cattaneo. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella e Maria Saracino. Gli estratti delle opere di Edouard Louis sono letti da Riccardo Ricobello. Ringraziamo Matteo Bibianchi e le case editrici Bompiani e La Nave di Teseo. Sul sito www.emonsaudiolibri.it la bibliografia di tutte le opere citate.